Credo che tutti noi conosciamo il Sermone sul Monte e Gesù sta parlando in un modo particolare ai suoi discepoli delle caratteristiche di coloro che fanno parte del regno di Dio. Allora, in prima parte il Signore presenta le caratteristiche di questi abitanti futuri del regno di Dio e dopo aver parlato del carattere, ora parla della natura della loro chiamata e quindi lo scopo della vita di ogni discepolo. Il Signore in questo Sermone sul Monte presenta anche qual è lo scopo della nostra vita. Essere, e qui nel capitolo 5 il Signore dice, essere sale della terra e luce del mondo. Gesù usa esempi della vita quotidiana per far capire delle verità molto più profonde, per cui il sale all'epoca aveva una certa importanza e ora il Signore lo prende come esempio e lo rivolge a noi. Cosa significa essere il sale della terra? Innanzitutto leggiamo questo versetto, il versetto 13, che dice: «Voi siete il sale della terra». Ma se il sale diventa insipido, con che cosa lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Il tema per questo testo è il cristiano sale della terra. E vogliamo vedere in particolare alcuni punti. E in primo luogo vediamo il valore e l'importanza del sale. E andiamo un po', se noi parliamo dell'importanza del sale, dobbiamo andare un po' dietro alla storia. Se il sale oggi ha una certa importanza, nell'antichità ne aveva molto di più, molto di più. Molte tribù antiche a volte dicevano che un sacco di sale vale più di un uomo. E poi si diceva anche nell'antichità, non c'è nulla di più utile del sole e del sale. E anche nell'antichità in Europa la produzione e il commercio del sale fu innanzitutto diciamo, messo in funzione l'impero romano. E ci fu un forte sviluppo nella produzione e nel trasporto del sale, specialmente sotto questo impero. E immaginate che per il sale ci sono state veramente delle guerre, così importante era il sale. E il sale era così importante che divenne moneta addirittura di scambio, pari all'oro. Noi non ce lo possiamo immaginare, però se noi andiamo un po' dietro alla storia possiamo vedere tante di quelle verità. Il sale copriva nella vita quotidiana un ruolo di grande importanza, tanto da essere considerato una delle maggiori ricchezze di cui poteva disporre una nazione. Se oggi diciamo le ricchezze di una nazione è valutata dall'oro, dalla quantità dell'oro, all'epoca era dalla quantità del sale. Incredibile. Allora, addirittura per i romani, e non solo per i romani, il sale aveva un tale valore simile all'oro che i romani, i soldati, venivano retribuiti con il sale. Ecco perché viene la parola il
salario,
esattamente. Per il possesso delle saline e delle zone di produzione del sale, addirittura la gente si ammazzava. E non una, ma tante di quelle guerre sono state svolte, come oggi per il petrolio, vero? All'epoca per il sale. Sin dai tempi antichissimi il commercio del sale fu controllato da varie forme di monopolio dai governi locali che applicavano appunto sul sale delle tasse Se vi ricordate in Italia, e magari vorrei mostrare la prima, se vi ricordate in Italia la vendita del sale, allora noi un po' più vecchietti ci ricordiamo di questa insegna, vero? Però non l'abbiamo mai capite. Sali e tabacchi, monopolio di Stato, esattamente. Naturalmente il monopolio di Stato c'è stato fino, è stato inserito nel 1892 ed è stato abolito nel 1974, per cui diciamo, non, lo Stato non ha più diciamo, il monopolio sul sale. Nei tempi più recenti un missionario ha raccontato che in Africa addirittura le persone facevano fino a 80-90 chilometri a piedi, non per diciamo, andare a sbrigare qualcosa, ma bensì per andare a recuperare del sale. L'importanza del sale nel suo uso. Andiamo a vedere. Se il sale faceva all'epoca gola a tutti, era perché ha avuto un ruolo importantissimo nella vita dell'uomo e non solo sugli aspetti di alimentazione. Oggi solo il 10% della produzione del sale è destinato a scopo di alimentazione, mentre sono tantissimi altri dove il sale viene utilizzato, in tanti altri campi. Fra i più importanti direi quello dell'antigelo sulle strade. E infatti, se vedete qui fuori c'è una scatola e lì dentro c'è del sale. Sulle autostrade vediamo anche, o sulle strade provinciali, vabbè, sulle autostrade no perché passano i camion che spruzzano il sale, ma sulle strade provinciali ci sono dei cassi pieni di sale. Per appunto provvedere prima affinché la strada non si congeli prima, e se si è congelata il sale la scongela, per cui un utilizzo molto importante. Il sale è usato in quasi tutte le industrie alimentari e quelle dove alcuni alimenti devono essere conservati con il sale, come per esempio il pesce, no? Nei caseifici, nei salumifici e nella produzione innanzitutto anche del brodo di dato, yeah? Lì il sale ha una certa importanza. Oggi il sale è tra gli alimenti che troviamo nel negozio di alimentari tra quello più basso. Un pacchetto di mezzo chilo oggi lo possiamo comprare per 18-19 centesimi, una cosa che non possiamo nemmeno immaginare se magari lo sapessero i nostri antenati, yeah? Magari loro vorrebbero vivere nei nostri tempi e dire sono ricco, yeah? Sì. Il sale ha veramente un grande valore. Ora, quando Gesù dice dei discepoli che sono il sale della terra, vuole indicare certamente la nostra importanza. Allora, se il sale, specialmente nell'antichità e ai tempi di Gesù, aveva una tale importanza, il Signore dice, voi avete altrettanto, come credenti, importanza come il sale. Voi avete, come il sale aveva un grande valore in mezzo alla società, allora il credente ha altrettanto un grande valore. Magari noi non veniamo visti di valore, però agli occhi di Dio, per la società, per questo mondo, abbiamo una tale importanza come il sale lo aveva a quei tempi. Oggi la Chiesa e tutti i credenti sono necessari, importanti per la società, anche se Per la società, ripeto, la Chiesa non ha nessuna importanza. E noi come credenti abbiamo sperimentato naturalmente la trasformazione attraverso il Vangelo. Nel momento in cui siamo venuti alla fede, la nostra vita è cambiata. Noi non siamo più come prima. E le persone come possono appunto conoscere l'Evangelo se non dalla trasformazione che il Signore ha creato in noi nel momento in cui lo abbiamo accettato come Signore e Salvatore? Capite che per Dio noi abbiamo una tale importanza come il sale. Andiamo in un secondo punto, le qualità del sale. Come già detto, il sale ha diverse proprietà benefiche. Vediamo le qualità del sale per quello che era allora, quando Gesù disse queste parole. Ci vogliamo concentrare soprattutto su tre principali qualità del sale per applicarle alla nostra vita, ok? Allora, il sale ha la funzione di purificare. Gli scienziati ci informano che il contenuto del sale negli oceani è estremamente importante. Cioè, immaginate se le acque non fossero salate, allora noi saremmo soggetti a tante malattie. E invece il sale purifica quelle acque, a tal punto che i pesci possono anche sopravvivere. Come il sale, i cristiani devono avere un effetto purificatore nell'umanità, con la nostra vita morale, con la nostra influenza spirituale, con la nostra presenza nella società. Dovremmo rallentare la diffusione delle forze di corruzione del peccato. Come il sale, diciamo, purifica le acque, così i credenti hanno una tale, almeno se sono sale della terra, a prescindere il fatto, hanno la stessa funzione nelle persone affinché non cadono proprio nell'immondizia del peccato. Noi cristiani dovremmo distinguerci dalla società attraverso il carattere e la nostra condotta. Noi non siamo più come prima. E se la gente ancora ci vede come prima, allora bisogna seriamente chiedersi se c'è stata una vera e propria nascita spirituale nella nostra vita. Perché l'Evangelo ci deve cambiare e le persone devono rendersi conto che in noi qualcosa è cambiata. E se questo loro non lo vedono, non hanno nessun punto di riferimento a conoscere l'Evangelo. Perché l'Evangelo attraverso cosa si conosce se non dalla nostra vita che il Signore ha cambiato? Essere sale della terra significa distinguersi positivamente dalla società che ci circonda. Il cristiano è un individuo a parte, unico, fuori dal comune. In lui deve esserci qualcosa che lo distingue, chiaramente riconoscibile. Ora chiediamoci per un momento: sono io il sale della terra? Possono vedere le persone in me un esempio che ora certe cose io non le faccio più? Se le persone prima erano abituate a vedermi, a condurre un certo stile di vita, ora questo stile di vita deve cambiare. E in questo il Signore ci dichiara sale della terra. Il Signore non dice sarete forse se vi comportate sale della terra, no, dice, voi siete il sale della terra, perché quando il Vangelo ha toccato e ha raggiunto il mio spirito, la mia anima, mi trasforma. E le persone lo devono vedere. Non è che io mi metto in vista a farmi vedere, ma quando io vivo la vita cristiana, Cristo in me, Le persone lo devono vedere, perché è qualcosa di innaturale. E vorrei mostrarvi un'altra foto. Voi dite, ma che c'entra questo con il sale? Questi sono dei punker. E se noi andiamo a capire il loro mondo, allora capiremo anche cosa significa essere il sale della terra. Queste persone, loro vogliono distinguersi dal resto della società. Loro vogliono essere diversi. E lo fanno capire in un modo così estremo, con il loro modo di vestirsi, di pensare e di operare. Ora, se i punker si riconoscono già da lontano chi sono loro, da che cosa riconoscono le persone che io sono il sale della terra, che io sono un vero figlio di Dio? Da che cosa? Se non, miei cari, dal comportamento. Dovresti distinguerti per la passione che tu hai per Dio, per la sua santità, perché in questo modo possiamo influenzare positivamente la società che è intorno a noi e senza che tende a contaminarsi. Noi abbiamo la funzione di purificare nel senso spirituale. Quando lavoravo alla Tupperware, quell'articolo che abbiamo in casa per cucina, allora lì c'era un collega che specialmente il lunedì, lui era di malumore, e proprio il lunedì per lui proprio era una giornata bruttissima, che addirittura iniziava a bestemmiare, e lui ogni tanto mi domandava a me e diceva: ma tu ora hai lo stesso lavoro come me, brutto, antipatico, eppure stai calmo, come fai? E gli ho raccontato di Gesù, e gli ho raccontato che io ero un bestemmiatore più grande di te, però Cristo ha cambiato la mia vita. Sapete cosa è successo? Che ogni volta che noi lavoravamo insieme, lui mi disse: Giuliano, io non riesco più a bestemmiare in tua presenza. Capite? Capite l'esempio? Cioè, non è che io l'ho spinto a dire non bestemmiare più, ma è il comportamento. Abbiamo anche un altro esempio nell'Antico Testamento del profeta Eliseo, molto interessante. Il profeta Eliseo fu chiamato perché le acque erano avvelenate. La gente stava male, addirittura quando bevevano quest'acqua morivano, non era più buona quest'acqua. Eliseo dice di portargli del sale e una scodella. E dentro ci ha messo il sale, andò alla sorgente e vi gettò il sale e disse, in Seconda di Re, capitolo 2, versetto 21, dice: così dice il Signore, io rendo sane queste acque ed esse non saranno più causa di morte né di sterilità. E tra le varie funzioni il sale qui è simbolo di purificazione. Il sale è, sì, un disinfettante, ma la qualità usata, certamente ora gettare quel poco di sale nelle acque non basterebbe. È chiaro che qui il sale ora è preso come simbolo, capite? Piuttosto l'uso del sale da una scodella nuova simboleggiava la purificazione che Dio avrebbe miracolosamente operato sull'acqua di Gerico. E a volte noi sottovalutiamo cosa il Signore può fare con una sola persona. Il Signore ha usato in tutte le epoche sempre delle persone uniche, che ha dato un risveglio spirituale in una città intera, per una sola persona, per un po' di sale. Il sale ha anche la funzione di preservare. Prima dell'invenzione del frigorifero, come ancora oggi in certe parti del terzo mondo, purtroppo, il sale era il metodo di conservazione degli alimenti, come per esempio per impedire alla carne e la putrefazione. E per causa dei batteri, naturalmente, potrebbe uno facilmente ammalarsi. Però il sale preservava la carne, il pesce e altri alimenti che certamente noi oggi li possiamo congelare o metterli nel frigorifero, vero? E così abbiamo sempre degli alimenti freschi. All'epoca non era possibile. Il sale faceva letteralmente la differenza tra la vita e la morte in un tempo quando il cibo fresco non era disponibile. Così come il sale impedisce o uccide i batteri negli alimenti, noi con il nostro comportamento e carattere dovremmo prevenire, e dico prevenire, o affrontare la corruzione o la decadenza delle persone che vivono nel peccato intorno a noi. Il mondo tende alla decomposizione sempre di più, alla putrefazione a causa del peccato. E andiamo da male in peggio, sempre di più. Proprio la settimana scorsa sono andato a fare una visita a una coppia e viene la figlia accompagnata dalla moglie. Avete capito bene? Accompagnata dalla moglie. Certo, ho dovuto innanzitutto stare calmo, tranquillo, e nello stesso momento ho voluto essere un esempio. E ho parlato ugualmente del Signore. E lo stesso anche alla figlia, insieme alla moglie, gli ho dato un calendario. Perché la parola di Dio, il sale della terra, ed è successo veramente che anni fa una donna che era sposata, un pastore è stato calmo, gli ha dimostrato tutto l'amore, e questa donna ha incominciato veramente a interessarsi della parola di Dio, ha letto la parola di Dio ed è arrivata a tal punto di riconoscere il proprio peccato, e si è divisa dalla moglie o dal marito, come vogliamo dirlo. Per cui il Signore opera. Come il sale noi dovremmo combattere questo decadimento morale e spirituale. Dobbiamo essere presenti nella società e influenzarla con il nostro comportamento, cercando di fermare la corruzione. Ora, per noi è uguale come vivono le persone? Chiudiamo un occhio? Oppure magari abbiamo quel coraggio di dire, vedi, non è buono vivere insieme. Non è buono per i tuoi vantaggi dire delle bugie. Non è buono quello che stai facendo, quello che stai dicendo. Certo, è il modo anche come cerchiamo di dirlo, ma abbiamo il coraggio di gettare del sale nell'acqua avvelenata affinché Dio possa operare e quel poco di sale rendere le acque nuovamente pure, buone. La speranza per cambiare il mondo e le persone non sono le marce della pace, come magari alcuni cristiani in certi paesi fanno, né la politica, né di destra né di sinistra, ma la Chiesa che vive secondo la volontà di Dio. In Matteo 5, versetto 16, dice il Signore, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. La vostra luce che cos'è se non il comportamento? affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. In seconda di Pietro, scusate, in prima di Pietro capitolo 2 versetto 12 dice: avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui il Signore li visiterà. La presenza della Chiesa attiva è il miglior programma che nessun governo politico può eguagliare. La cosa interessante è che la terra ha bisogno del sale e non il cielo, capite? Perché il Signore dice: voi siete il sale della terra, e non dice del cielo. Se noi non avessimo nessuna importanza su questa terra, il Signore, nel giorno in cui noi ci siamo convertiti, ci avrebbe preso. E invece ci ha lasciati su questa terra. E sapete perché ci ha lasciati? Perché abbiamo una funzione, siamo il sale, naturalmente anche la luce. Questo lo vedremo in un secondo tempo. Gesù stava dicendo, in effetti, l'umanità senza di me è un corpo morto, prossimo alla decomposizione. Siete il sale che deve essere strofinato nella carne per fermare la decomposizione. Capite cosa voglio dire? Come il sale veniva strofinato nella carne, così il credente con il suo comportamento ha la stessa funzione. Sapete cosa è successo? Nel diciottesimo secolo, qualcosa di straordinario, di cui appartiene John Wesley, questo predicatore, e altri grandi predicatori, loro hanno sparso l'Evangelo in diverse città dell'Inghilterra, e città intere si sono convertite, e tramite il comportamento di questi credenti nati di nuovo, sapete cosa è successo in molte di queste città? Le case di prostituzione dovevano chiudere, i pub, si dice pub, dovevano chiudere, i locali di divertimento, tutti chiusi. La gente viveva una vita santa. Si racconta la storia di un uomo che una volta pregava a Dio. Il suo cuore era spezzato dal dolore e dall'ingiustizia che c'era nel mondo. E pregava: caro Padre, guarda tutte le sofferenze, le angosce e le paure che ci sono in questo mondo. Perché non mandi un aiuto? E il Signore gli fece capire: ma io l'aiuto l'ho mandato. Ho mandato te, il sale della terra. In che modo pratico possiamo preservare, conservare il mondo? In Efesini capitolo 5, dal versetto 6 in seguito, leggiamo: nessuno vi seduca con vani ragionamenti, infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Esaminando che cosa sia gradito al Signore, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele. Piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Paolo dice: non dobbiamo essere complici dei peccati degli uomini ribelli. Noi, se siamo veri cristiani, non siamo più nelle tenebre, figli del peccato, dell'ignoranza spirituale e del diavolo, ma luce nel Signore. Siamo in una nuova condizione, siamo figli della luce, figli di Dio. Noi dobbiamo denunciare il peccato, dice Paolo. E la parola denunciare nel greco significa smascherare, illuminare, convincere, mostrare la colpevolezza. Certamente, ho detto, dobbiamo farlo con sapienza, con saggezza. E certamente con il proprio comportamento. Perché se io magari voglio riprendere un altro di quello che sta facendo e poi lo faccio io stesso, dovremmo portare la persona a farla riflettere, portando alla luce la natura del peccato. Noi dobbiamo predicare l'Evangelo e questo è anche un'altra influenza che abbiamo come funzione di sale. In Colossesi capitolo 4 leggiamo dal versetto 2: perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Pregate nello stesso tempo anche per noi affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo in prigione, e che io lo faccia conoscere parlandone come devo. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia e poi condito con sale. Allora vale a dire che il nostro comportamento verso quelli di fuori, il modo come ci comportiamo e il modo come parliamo ha una grande influenza. Noi cristiani dobbiamo essere saggi verso coloro che non credono. Significa condurre se stessi in modo da dimostrare ai non credenti che il cristianesimo è autentico, non dando motivo certamente di critica. E sapete quante testimonianze io ho sentito quando ho cercato di parlare ad altre persone della fede e diceva: fermo, fermo, no, non mi parlare né di Cristo né di credenti, perché ho visto come si sono comportati, ho visto la loro condotta e sono peggio di altri. E ho dovuto tapparmi la bocca. Non avevo più autorità di parlare. In quel momento sapete cosa è successo? Il sale è diventato insipido e veniva calpestato dalle persone. Anche se i non credenti non leggono la Bibbia, possono leggere il nostro comportamento, miei cari. Noi siamo come una Bibbia aperta. È molto importante questo. Noi siamo come una Bibbia aperta per il mondo. Anche oggi, quando un peccatore si converte veramente dopo aver ascoltato il Vangelo, non è più lo stesso. Cambia dentro e cambia il suo stile di vita. In questo modo la società sarà influenzata. Vorrei passare all'ultimo punto. Il pericolo riguardo il sale. Ma se il sale diventa insipido, dice il Signore. Avete voi mai visto il sale che diventa insipido? Certamente qui sta parlando non del sale che noi usiamo oggi. Possiamo perdere le priorità, scusate, le proprietà, le qualità. Il sale può perdere le sue virtù diventando insipido. Il sale a quei tempi non era ricavato in modo perfetto e raffinato come lo è quello di oggi. Yeah? Noi abbiamo del sale puro. All'epoca il sale non era puro, era mischiato con alghe, con altri materiali, altre sostanze. Non avevano quel modo di raffinare il sale come ce l'abbiamo oggi, perché non era filtrato. Gesù non sta dicendo che possiamo perdere la salvezza, quando dice e se il sale diventa insipido. Ma sta dicendo che possiamo perdere le caratteristiche morali, spirituali e fallire nella nostra missione, fallire per cui il Signore ci ha messi al mondo non solo di salvarci, ma di essere anche sale della terra e influenzare gli altri. La Bibbia condanna l'amore per il mondo. Sapete perché? Perché a un certo punto, come il sale all'epoca era mischiato con altre sostanze, altrettanto il credente può mischiarsi con le cose del mondo. E allora diventa insipido. Noi cristiani siamo chiamati a stare in mezzo alla società, come faceva Gesù, ma senza condurre una vita peccaminosa. Il Signore Gesù andava a trovare quelli che erano persi, quelli che erano dei grandi peccatori. Il Signore è andato e ha mangiato anche con loro, ma il Signore non ha mai permesso di contaminarsi. Altrettanto deve essere il credente. Dice, con che, dice il Signore, con che lo si salerà? Una volta che diventa insipido, non può riavere di nuovo il sapore. È impossibile farlo diventare di nuovo salato, letteralmente parlando. Allora il sale all'epoca non era più buono a nulla. E in questo senso il nostro servizio sarà rovinato. Abbiamo una male reputazione quando il sale diventa insipido, quando con il nostro comportamento siamo stati causa di critica dai non credenti. Per esempio, se un ministro del Signore o qualsiasi altro credente commette adulterio, come farà di nuovo a trovare il suo sapore? Anche se si pente e Dio lo perdona, il danno rimane. Quando il re Davide peccò di adulterio e di omicidio, lui si pentì, oltre ad aver dato naturalmente un cattivo esempio ai propri figli. Non è stato più lo stesso, Davide, non è stato più lo stesso di prima. Lui ha dovuto pagare le conseguenze per tutta la vita. È stata una terribile tragedia. Non possiamo commettere alcuni peccati e rimanere e mantenere il nostro sapore come cristiano. È impossibile. Il peccato è devastante, distrugge. E noi cristiani, discepoli di Gesù, siamo un segno per gli altri e una volta che pecchiamo perdiamo di credulità. Credibilità, grazie. Infatti, quella credibilità che avevamo prima. Il credente insipido diventa inutile. Come il Signore dice, con che lo si salerà? Diventa inutile. Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via. E infatti in Luca 14, versetto 35 c'è scritto: non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Quando il sale perde il sapore, perde anche il suo valore e non è nemmeno utilizzabile come concime. Un missionario americano molto interessante in Palestina raccontava dell'uso che facevano del sale insipido in Palestina, cioè quel sale che ora qui sta parlando il Signore Gesù. Lui ha fatto questa osservazione, ascoltate, dice: si cambia in polvere, ma non in terra fruttifera, non soltanto è senza valore in se stesso, ma distrugge la fertilità del terreno in cui è gettato. Dice, è anche pericoloso se lo si getta nella terra. Questo sale corrotto, dice, è dannoso, perciò è gettato nella strada. Non c'è luogo attorno alla casa, cortile o giardino dove possa essere tollerato questo sale. Nessun uomo permetterà che lo si getti nel suo campo. Il solo posto dove può essere gettato è lungo la strada e calpestato dagli uomini. È quello che qui Gesù esattamente aveva detto. Così quando un credente cade nel peccato, egli rischia di perdere completamente la sua testimonianza. Un cristiano non può perdere la sua anima, che sia ben inteso, ma lui può perdere il suo sapore. E quando perdi il suo sapore, diventerà inutile per il servizio cristiano. Ha mancato lo scopo della sua esistenza. Le persone sono pronte a giudicarci quando sbagliamo. E poi dice, essere gettato via ed essere calpestati. Significa non essere di nessuna utilità per il progresso del regno di Dio. Se noi, discepoli di Gesù, veniamo meno, se diventiamo insipidi, gli altri ci criticheranno e saremo sfiduciati e screditati, non ci prenderanno più sul serio. Voglio concludere. Quale utilità ha la tua vita? Rifletti un po'. Come ti vedono le persone? Hai quella funzione come sale? Perché il Signore ha detto, tu sei sale della terra. Riflettendo sul sale, l'unica funzione che ha il sale è per l'uso, miei cari. Il sale, quando è conservato, non serve a niente. Il sale è solamente utile quando viene usato. E ora la domanda è, il Signore ci sta usando come sale? O siamo del sale che ha perso il suo sapore per via del mio comportamento? Oppure sono quel sale che dovrei essere, però non mi sto facendo usare? Com'è la tua salinità? Com'è? Insipida? O ha ancora la sua funzione? Allora mettilo in pratica. Che il Signore ci benedica.